il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici nello spazio usualmente dedicato all'approfondimento sul mondo del teatro. Per la sua intrinseca sostanza, fra le arti la più idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività. Per dirla con le parole di Paolo Grassi, le autorità più alte e le giunte comunali dovrebbero considerare il teatro come una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana o dei vigili del fuoco.
Le parole di Rossella servono a introdurre il tema della puntata che tratteremo oggi, ossia il Fondo Unico per lo Spettacolo, detto brevemente FUS, e i tagli che ha progressivamente subito. Ma prima di entrare nello specifico argomento di oggi, vi ricordiamo che anche questa settimana metteremo in palio ben due biglietti per il prossimo spettacolo in scena al Teatro Morlacchi di Perugia, dal 20 al 22 febbraio, dopo la battaglia di Pippo Del Bono, vincitore del premio UBU 2011 come miglior spettacolo.
Quindi restate con noi e preparatevi a rispondere al nostro quiz, il salto del botteghino, scrivendo le vostre risposte a teatro.radiofonica@gmail.com. Ma lasciamoci ora condurre nel cuore del tema di questa 16ª puntata dalla voce di un nostro amico attore.
E un saluto a tutti voi amici di Radiofonica, da Vincenzo Zampa, attore di cinema e di teatro. Difatti pochi giorni fa sono stato nella vostra splendida Perugia al Teatro Morlacchi con lo spettacolo The History Boys di Alan Bennett per la regia di Ferdinando Bruni e di Elio De Capitani. Un abbraccio grandissimo anche alle bravissime conduttrici del comodino dietro al sipario, sperando che un domani restino sia il comodino ma anche il sipario, soprattutto il sipario dati tagli alla cultura. Di tagli alla cultura si parla di FUS. Fondo Unico dello Spettacolo. Tagli alla cultura che secondo me sono un'enorme cavolata. E qua mi trattengo. I tagli al FUS sono stati di 21 milioni di euro, quindi si parla di 389,8 milioni di euro per il 2013 di investimento per lo spettacolo. Pochi sanno che dal 1980 i tagli al fondo dello spettacolo sono stati di 200 milioni di euro. Nel 2011 si era provato a tagliarli ancora, poi con una sommossa popolare da parte dei lavoratori dello spettacolo sono stati reintegrati. Ma come sono stati reintegrati? Aumentando la benzina di 3 centesimi al litro. Però cosa accade? Che la benzina è in continuo aumento e i fondi per lo spettacolo diminuiscono. Cosa succede? Nello spettacolo si parla di audiovisivo, di teatro, cinema, danza, lirica, non lavorano soltanto gli attori, cioè quelli che voi vedete sul palco, quelli fruibili allo spettatore. C'è tutto un mondo nascosto ma fondamentale, si parla di tecnici, registi, e altre persone che sono fondamentali per la riuscita di uno spettacolo, persone che comunque hanno famiglie, perché bene sì, anche noi artisti abbiamo delle famiglie, a volte abbiamo dei nostri cari che bisogna anche mantenere, perché come diceva un mio caro collega Maurizio Lastrico, non viviamo soltanto di complimenti. Detto questo, una nazione che non investe nella cultura è una nazione che non investe nel futuro, nei giovani sogni, nei sogni e nei giovani. E a volte bisogna essere in grado anche di applaudire lo Stato o anche fischiarlo quando non fa le cose come devono essere fatte. Solo che non si parla di dovere, si parla di volere. E io penso che il pubblico, la gente, ha bisogno anche dello spettacolo per continuare a sognare, soprattutto in un periodo di crisi.
Dietro le quinte.
Ringraziamo Vincenzo Zampa per questo appello e approfittiamone per approfondire il tema. Il Fondo Unico per lo Spettacolo, che da qui in avanti chiameremo FUS, è il meccanismo utilizzato dal nostro governo per regolare l'intervento pubblico nei settori del mondo dello spettacolo, cinema, teatro, musica, eccetera. Questo strumento non è poi così recente, se pensate che è stato creato solo nel 1985 con l'articolo 1 della legge numero 163, allo scopo di fornire sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti in cinema, musica, danza, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché per promuovere e sostenere manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero.
Da un punto di vista della legge che lo ha istituito, secondo quanto riportato anche dall'articolo 15 di quella famosa legge 163 dell'85, il FUS viene finanziato ogni anno con la legge finanziaria e viene ripartito tra i vari settori con uno specifico decreto del Ministero per i beni e le attività culturali. come vengono ripartiti i fondi? In generale, il decreto ministeriale ripartisce la somma in proporzione, destinando percentuali variabili a enti lirici, attività cinematografiche di prosa, attività musicali di danza. Sono ammesse al finanziamento anche le attività circensi e infine una somma di poco superiore allo 0,1-0,2% ad altre eventuali voci di spesa non precisate.
Ogni anno l'Osservatorio dello Spettacolo, costituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e inquadrato nella Direzione Generale Spettacoli dal Vivo, dovrebbe redigere una relazione riguardante l'utilizzo dei finanziamenti previsti dal FUS da presentarsi successivamente al Parlamento. Nel tempo si è assistito a una progressiva riduzione di questa forma di finanziamento e sostegno dell'attività dello spettacolo, fino a raggiungere anche quest'anno un ulteriore radicale taglio.
E l'allarme è partito proprio da Roma, dove si concentrano un po' i luoghi decisionali, le associazioni di settore e moltissima parte dell'industria culturale legata soprattutto al mondo dello spettacolo, in seguito alla notizia di un ulteriore taglio del FUS di ulteriori 20 milioni di euro. Molti l'hanno definito un vero e proprio suicidio per l'intero settore. La decisione del governo, che pure è stata presa in un periodo di profonda crisi, è arrivata nella prima settimana di febbraio e prevede lo stanziamento di una cifra complessiva pari a 389,8 milioni per il 2013.
Una cifra che spaventa, soprattutto visto che nel 2012 i milioni erano 411, nel 2010 la cifra arrivava a 414 milioni e, tornando ancora più indietro negli anni, nell'ormai lontano 2001 era di 527 milioni. Addetti e non addetti ai lavori sicuramente si aspettavano una sforbiciata ai finanziamenti pubblici alla cultura, ma nessuno sembrava aspettarsi un taglio di entità così elevata. La scure colpisce così gli indispensabili fondi pubblici destinati a fondazioni liriche, cinema, teatri e musica.
Le luci della ribalta.
Il mondo degli operatori è in mobilitazione. L'ANICA, l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, ha recentemente manifestato il proprio sconcerto per il taglio netto dei 20 milioni di euro della dotazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, denunciando questa mossa come un fatto esemplare a sostegno del fatto che si continui a colpire comunque un settore come quello della cultura e dello spettacolo, già falcidiato dalle continue riduzioni dell'investimento pubblico.
Di avviso praticamente analogo anche l'AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Ancora una volta lamentano un po' tutti, la politica parla bene di investimenti nella cultura e nello spettacolo come attività e impresa produttiva centrale in un piano di rilascio della crescita economica del paese, ma poi agisce malissimo, dando fondo alle oramai misere risorse del FUS. Evidenziandone la scelta di fare questo taglio non solo la mancanza di lungimiranza e di visione, ma anche la volontà politica di uccidere un settore che sarebbe cruciale per la ripresa anche economica del paese.
Ora, come abbiamo detto, i tagli sono stati progressivi e puntualmente sono stati accolti da forti manifestazioni di dissenso, atte a rivendicare l'importanza della cultura, proprio perché da parte di artisti si è spesso trattato di manifestazioni diverse dal comune, orchestre che suonano in strada, ballerini che danzano, attori che improvvisano, per non parlare di quei posti in cui si resiste per non vendere gli spazi della cultura ai privati. È il caso ad esempio del Teatro Valle Occupato di Roma, come il Teatro Pinelli di Messina o altre realtà autogestite da volontari con la tenace e la forte volontà di tenere accesa la fiamma della cultura pubblica per tutti.
Ma soprattutto resta forte la voglia di dimostrare che con la cultura si mangia, per usare una metafora abusata ma necessaria, necessaria a negare la vergogna storica della frase di Tremonti che suggeriva di farsi un panino con la Divina Commedia, la ricorderete. Frasi come questa dimostrano come in Italia si stia assistendo ad un'eutanasia della cultura, la nostra più grande ricchezza.
Come dimenticare il tragico appello di Riccardo Muti in occasione della recita di Nabucco nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quando il coro ha cantato «Il più sentito e accurato va pensiero»? La cultura costituisce parte integrante della nostra identità nazionale. Lasciarla morire significa rinunciare non solo a un patrimonio di bellezza e arte senza pari nel mondo, ma anche alla nostra identità di italiani, compatrioti di Dante, di Michelangelo, Verdi, Gassman, eppure incapaci persino di conservarne intatta la memoria.
E così il Viva Verdi di ottocentesca memoria può essere oggi bandiera di questa protesta, se la consideriamo acronimo di Viva i valori e i diritti degli italiani, perché prima di tutto deve esserci la coscienza che cultura è sinonimo di democrazia, per non dover più guardare al nostro paese pensando alle celebri parole degli esuli ebrei del Nabucco, «O mia patria, sì bella e perduta».
Pensare che questi tagli non siano stati frutto di una crisi, o meglio di un'urgenza in questo clima di spending review, Ma siano cominciati anni e anni fa, rende il problema ancora più grave.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Arrivati alla nostra rubrica del fantasma dell'opera, vi diamo qualche breve notizia sul prossimo spettacolo in scena al Morlacchi, di cui metteremo in palio ben due biglietti. Stiamo parlando di Dopo la battaglia, uno spettacolo incalzante, in grado di creare negli spettatori uno stato mentale di coinvolgente attenzione alle sopraffazioni e gli egoismi, alle volgarità che ci ammorbano e turbano con crescente intensità.
Musica colta, pop, danza, cinema, canto, mimo, letteratura, da Dante a Pasolini passando per Artaud, Whitman, Kafka e Merini, interagiscono a delineare nuove dinamiche e paradigmi culturali. Abitano questo spettacolo Alexander Balanescu con il suo violino, Maria Agnès Gigliot e Marigia Magipinto, capaci di tracciare nello spazio indimenticabili ideogrammi corporei nel segno di Pina Bausch e della sua lezione di etica ed estetica che pervade tutta la rappresentazione e invita all'uscita dalle gabbie metalliche. E corpore.
Chi è Pina Bausch? Pina è tra le più importanti e note coreografe mondiali, che mescola teatro e danza. Il suo nome è legato al termine Tanztheater, teatro danza, adottato negli anni 70 da alcuni coreografi tedeschi, tra cui la stessa Bausch, per indicare un preciso progetto artistico che intende differenziarsi dal balletto e dalla danza moderna, che include elementi recitativi come l'uso del gesto teatrale e della parola, con precise finalità drammaturgiche.
Inizia la carriera artistica da adolescente, Pina, esibendosi in piccoli ruoli di attrice nel teatro di Solingen, la sua città nativa. In seguito si trasferisce a New York grazie a una borsa di studio dove perfeziona la sua tecnica alla Juilliard School of Music e nel 73 fonda il Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, cambiando nome al già esistente corpo di ballo di Wuppertal.
I suoi spettacoli riscuotono fin da principio un indiscusso successo. Mentre le prime opere sono animate da una dura critica alla società consumistica e ai suoi valori, le opere più mature approfondiscono sia il contrasto uomo-società, sia la visione intima della coreografa e dei suoi danzatori, che sono chiamati direttamente ad esprimere le proprie personali interpretazioni dei sentimenti.
Il salto del botteghino.
E siamo finalmente arrivati allo spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila al botteghino del Morlacchi? In palio per chi avrà la risposta più rapida, due biglietti per Dopo la battaglia di Pippo Del Bono in scena al Morlacchi da domani fino al 22 del mese. Per vincere basta rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Siete pronti?
Ecco la domanda. Cosa significa Tanztheater, quello fatto dalla celebre Pina Bausch?
Almanacco del teatrofilo.
E in chiusura, come sempre, vi ricordiamo i principali appuntamenti del Teatro Stabile dell'Umbria e non solo. In primis vi segnaliamo al Teatro Cucinelli di Solomeo che il prossimo 23 febbraio sarà in scena The Fool on the Hill, storia minima dell'uomo che uccise i Beatles, con Michele Riondino, un atto unico per un attore, una chitarra e un quartetto d'archi.
Il 21 febbraio, invece, a Marciano, sarà il turno di Amleto a pranzo a cena per la regia di Oscar De Summa, tratto dall'Amleto di Shakespeare, uno spettacolo che vuole rivisitare il classico dei classici per farci scoprire come il capolavoro shakespeariano riesca ancora oggi a parlarci di noi, a rapirci il cuore e a dar voce al nostro quotidiano. Per quanto riguarda il panorama nazionale, dal 5 al 24 febbraio sarà possibile andare a vedere al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il Tormento e l'Estasi di Steve Jobs, tratto da The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs, di Mike Daisy, per la traduzione e l'adattamento di Enrico Lutzmann. Al carisma di Fulvio Falzarano, il compito di farsi tramite delle riflessioni di Daisy, che intreccia la luminosa epopea di Jobs alla rivelazione del profilo inquietante e taciuto del prezzo pagato per quella tecnologia che ha cambiato il mondo.
Mentre al Teatro Duse di Bari, fino al 1 marzo, sarà possibile andare allo spettacolo Trilogia d'autore, Svevo d'Annunzio e Pirandello, diretto da Alfredo Vasco, un'ora e mezza di spettacolo per assaporare insieme, in un viaggio che va da Trieste alla Sicilia, lo stile narrativo, l'universo, il patrimonio di immagini e la poetica di tre fra i più grandi autori della letteratura italiana.
E con questi appuntamenti finisce la rubrica dedicata al teatro. Noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì con una nuova puntata del Comodino dietro al Sipario, sempre alle 15.15 e alle 19.30. E ovviamente tutte le volte che vorrete in podcast nella pagina del nostro programma su radiofonica.com. Mi raccomando, partecipate numerosi al quiz scrivendo a teatro.radiofonica@gmail.com.